Conoscete Laura,
buonasera,
che per celebrare il suo compleanno è venuta qui da noi, quindi facciamo gli auguri tutti insieme. Giustamente un applauso, sono i rappresentanti di un'associazione con la quale noi siamo in qualche modo gemellati. Abbiamo messo le mani anche nel nuovo mondo, siamo colonialisti.
Sì, grazie. Bene, io sono Laura, sono la figlia di Adriana e lui è qua, è il mio compagno e collega e molte altre cose, e siamo rappresentanti di Mexiquemo. E veniamo qua semplicemente per ringraziarvi, per salutarvi e per dirvi che il vostro aiuto è stato fondamentale in questi anni e che consideriamo un esempio di amicizia e di dialogo tra popoli. E realmente senza il vostro contributo sarebbe stato molto più difficile poter gestire questa piccola associazione.
Come si chiama?
Mexiquemo, che è fondamentalmente un congiuntivo. Per dire facciamo il Messico in altro modo, e vabbè, lavoriamo a livello locale, specialmente in comunità rurali, e il vostro contributo ci ha permesso di sopravvivere, fondamentalmente perché pensiamo che c'è una guerra contro le associazioni civili, sono stati tolti molti fondi e quindi realmente sopravviviamo grazie a piccoli contributi costanti che ci permettono di sostenere le spese fondamentali, elementari, che sono sempre implicite nella gestione di un'associazione, nonostante il nostro lavoro sia completamente volontario e gratuito, però ci sono sempre la logistica e la gestione operativa che necessita di fondi, no? E quindi veniamo a ringraziarvi e augurarvi un buon 2025 e speriamo che questo nuovo anno veda qualche buona notizia, perché è stato un 2024 pesante e complicato, e anche dal Messico abbiamo il fiato di Trump addosso, quindi vedremo che catastrofi umanitari ci porterà, però non bisogna perdere la speranza e diciamo che la vostra comunità e la nostra comunità sono un segno proprio di questa speranza, quindi grazie mille e grazie a tutti.
Va bene, e allora benvenuti e benvenuti a scuola.
E buon Natale. Ciao. Grazie.
Ciao. Buonasera, allora, prima di cominciare volevo, anche a proposito di quello che abbiamo sentito dire da Laura, perché in margine poi c'è anche un problema che riguarda il pianeta, circa 72 ore fa, come succede tutti gli anni, sono arrivati i dati dell'OCSE e del Censis sulla situazione culturale del paese. Li avete sentiti, avete sentito, se ne è parlato per 4 ore, poi si chiamano gli esperti, i quali dicono quali sono i danni, che la situazione drammatica dell'ignoranza nel nostro paese, ma non solo nel nostro paese, guardate, c'è una situazione drammatica anche in Europa, anche nel mondo, noi citiamo sempre questi dati, e quindi se ne parla per qualche ora e poi dopo non si fa nessuna proposta concreta però di fronte a questo fatto, al fatto che c'è un analfabetismo diffuso. Escono le notizie in un modo veramente paradossale, no? Pensate ai titoli che ci sono stati sui giornali immagine, soprattutto su certi giornali che bisognerebbe scrivere, secondo me. Non si chiudono i giornali, però, no, perché sono anche, fanno anche, sono rappresentanti di quelle parti che poi hanno fatto sì che l'analfabetismo aumentasse in questi ultimi 40 anni. No? Avrete letto, no? Un italiano su tre che legge non capisce quello che legge. Ecco, ora ho capito che un italiano, ma quale italiano su tre non capisce quello? Come se tutti leggessero. Cioè, noi sappiamo che soltanto il 13% della popolazione adulta legge. Quindi, tra quei lettori lì, che perlomeno leggono, si sforzano di leggere, uno su tre non capisce, e gli altri? Cioè, l'altro 90% che non legge mai nulla, quelli non contano neppure. Cioè, rendete conto del paradosso con cui vengono presentate le notizie? No, come se fosse un dato generalizzato questo, no? Invece il problema si affronta, non si affronta. Noi in questi 40 anni lo abbiamo affrontato. Permettetemi di dirlo, abbiamo fatto una proposta che non interessa a nessuno, quello di costellare il territorio di officine di apprendistato cognitivo come la nostra. Ce ne sono tre, ieri sera era a Tavannuccia, c'era un gruppo di persone, un gruppetto di persone, mercoledì sera era a Bagnadripoli, anche lì c'era un gruppo di persone benemerite come voi, che io voglio ringraziare, perché siete voi le cittadine e i cittadini che tenete in vita e che avete capito come si affronta il problema. Quindi noi stiamo facendo una proposta, nessuno fa una proposta da questo punto di vista. Si dicono i danni che crea l'analfabetismo e non si fa nessuna proposta. Questa proposta l'abbiamo fatta, l'abbiamo portata avanti, non so ancora quanto durerà, ma comunque va bene. È chiaro che dal punto di vista della forma abbiamo fatto una proposta naturalmente molto precisa. Bisogna imparare ad imparare, non è tanto il fatto che le persone non sappiano poi quando vengono intervistate, no, con quanti stati confina l'Italia o qual è la cosa, cioè, questi sono dati, cioè il problema è quello di imparare ad imparare, questo è importante per tutti, dal lattante, dall'educazione del lattante se ne parla, bisognerebbe metterla in atto, fino oltre la vita materiale. Dal punto di vista dei contenuti è chiaro che la nostra proposta è una proposta impraticabile per questo tipo di popolazione, no? Però non ci vuol niente ad abbassare il livello, no? Ecco, no, anzi, saremmo pronti ad abbassare il livello come abbiamo fatto. Noi proponiamo dei contenuti che sono dei contenuti a livello universitario, quindi è evidente che però ci vuole poco ad abbassare il livello, anzi siamo pronti, anzi abbiamo anche tutto un materiale che possiamo veicolare, no, a persone che sono meno preparate di voi, no? Voi siete persone che appartenete tutte al ceto riflessivo, una parte del ceto riflessivo, e poi e quindi questa è la situazione. No, volevo spendere qualche minuto per dire questo, perché anche per consolarmi guardando voi, perché appena sento le notizie io spengo subito tutto, perché sennò la mia pressione, nonostante i tre farmaci che assumo tutti i giorni, sale inesorabilmente e quindi è evidente che bisogna quindi salvarsi, no? Per poter continuare ancora, visto che speriamo di fare ancora un po' di strada. E quindi benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il quinto itinerario del nostro viaggio Ora, vabbè, il prossimo anno di questi tempi se ne riparlerà per 4 ore e si dirà che è una cosa molto brutta che i cittadini del pianeta siano all'85% deboli dal punto di vista cognitivo, no? E poi se ne vedono i risultati. Questo è il quinto. Lo dirò quando è il momento.
Se qualcuno va via poi.
Questo è il quinto itinerario quindi del nostro viaggio sul territorio del romanticismo titanico e anche l'ultimo itinerario prima della vacanza natalizia, l'ultimo di quest'anno solare, e 15 giorni fa, come ricorderete, abbiamo incontrato Johann Wolfgang Goethe. Sappiamo che nell'autunno del 1775, dopo aver raggiunto la notorietà con il romanzo I dolori del giovane Werther, di cui abbiamo parlato nell'itinerario precedente, Goethe si stabilisce a Weimar, dove vive un decennio di intensa attività, no? Tra la vita di corte, gli affari di Stato, diventa una personalità dedita alla politica, agli studi scientifici, la produzione di opere letterarie, ma come abbiamo già detto 15 giorni fa, Goethe ad un certo punto sente un nuovo bisogno di libertà, di provare nuove emozioni, quindi decide nel settembre del 1786, senza dire nulla a nessuno, di nascosto, di mettersi in viaggio verso un paese che lui considera mitico, misterioso e affascinante, l'Italia. Ora, ma prima di seguire Goethe in Italia, lo faremo a febbraio, lo seguiremo a febbraio, dobbiamo anche noi soggiornare a Weimar, diventare cittadine e cittadini di questa città, perché questa città è diventata un interessante laboratorio intellettuale. Ci sono moltissime cose da mettere in evidenza, tant'è che rischieremo di fare indigestione questa sera, un'indigestione intellettuale, guardate, che poi si vanifica per conto proprio abbastanza velocemente, senza bisogno di farmaci. Guardate sul punto 1 del repertorio. Weimar è una città situata nella regione della Turingia, siamo nel centro della Germania, oggi ha circa 65.000 abitanti ed è considerata per antonomasia la città dei poeti e dei pensatori, perché ha ospitato Goethe, e ha ospitato Schiller, che incontreremo a breve, ha ospitato Herder, che abbiamo già incontrato all'inizio di questo viaggio, e vi si è stabilito il poeta Christopher Martin Wieland, di cui questa sera parleremo, perché è un personaggio che dobbiamo prendere in considerazione per tutta una serie di motivi di attualità. Ebbene, questi personaggi, Goethe, Schiller, Herder, Wieland, noi incontreremo altri strada facendo, hanno contribuito a trasformare Weimar da piccolo e insignificante centro di provincia in una metropolis, direbbero i greci, cioè una città madre, una città guida, ecco che cos'è una metropoli. E una metropolis della storia della cultura europea, e di conseguenza è necessario conoscerla meglio questa città, in modo da preparare poi un viaggio materiale. Siete giovani fanciulle e fanciulli, dovete viaggiare, no? E la fondazione di Weimar risale al 1250 e il suo sviluppo inizia nel 1547, quando diventa il capoluogo di un piccolo ducato, il ducato di Sassonia-Weimar. Guardate, in questo momento il territorio della Germania non è un territorio unito, ma è un territorio costellato da centinaia di piccoli stati, di staterelli, che poi un po' si uniscono tra loro, sempre per motivi legati alla conquista, quindi alle guerre, quindi alla supponenza dell'uno sull'altro. Il piccolo ducato di Sassonia-Weimar, e precisamente, guardate, lo splendore artistico di Weimar perché questo posto attira per tutta una serie di motivi, coincide con l'arrivo in città nel 1552 di Lucas Cranach il Vecchio. Forse avete sentito nominare questo rinomato pittore e incisore, 1472-1553, il ritrattista di Lutero, no? Di cui è stato amico, e il creatore della iconografia protestante, che a Weimar ha lasciato il segno, ma non solo a Weimar, attenzione. Utilizzando quindi l'enciclopedia, consultando un volume di storia dell'arte, navigando in rete, informatevi sulla vita e osservate le opere di Lucas Cranach il Vecchio. Sapete che un certo numero di opere noi ce l'abbiamo in casa, di Cranach il Vecchio, sono conservate alla Galleria degli Uffizi. Tra cui alcune due opere molto importanti di Cranach il Vecchio: il ritratto di Lutero e della moglie Catarina Bombora, due personaggi che abbiamo incontrato a suo tempo, e poi la raffigurazione famosa di Adamo ed Eva, messi in una posizione che poi ha fatto scuola, no? Quindi se andate a vederle queste opere, se in queste opere c'è un particolare, anche se vi sembra banale, non rinunciate ad esprimere il vostro pensiero, a mettere in evidenza le vostre osservazioni. Se c'è un particolare che vi colpisce, scrivete quattro righe in proposito, incuriositevi, perché la curiosità invoglia la mente a fare ricerca, se no la nostra mente è piena di spot pubblicitari, che sono aumentati, ve ne siete accorti? Di quanto siano aumentati dal punto di vista quantitativo, e non facciamo nulla, perché poi non si può fare nulla in proposito, per giunta. E quelli inquinano. Se ci fosse Kant, farebbe un'analisi, a proposito della ragion pura e della ragion pratica, molto interessante, ma ci ha insegnato a farla anche a noi, quindi. Ora, altro momento importante per la città di Weimar è quando per 9 anni, tra il 1708 e il 1717, vi soggiorna come organista e concertista di corte Johann Sebastian Bach, che tutti conoscete. 1685-1750, che qui ha composto una raccolta intitolata Orgel Büchlein. Qui manca una L, ma ce la infilate voi, ma anche in italiano traduciamo piccolo libro d'organo, così lo trovate anche in italiano. Contenete 45 preludi corali per organo, uno e in due versioni. In tutto sarebbero dovuti essere 164, poi sono rimasti 45, da eseguire nei momenti salienti dell'anno liturgico. Quindi guardate, le trovate in rete, sono corti come delle canzoni, li potete ascoltare via via nel corso dell'anno, no? Perché 4 sono per l'Avvento, questo è il momento, 10 per Natale, ci siamo, 3 per Capodanno, 2 per la Candelora, 7 per la Quaresima, 6 per la Pasqua, 3 per Pentecoste, più 10 pezzi di canti vari in funzione di catechismo, potete ascoltarli quanto volete. E poi inizio a pensare a Weimar, l'aria di Weimar lo ispira, ha un'opera di carattere didattico, è un'area didattica quella di Weimar, che pubblicata in seguito dal 1722 ha preso il nome di Il clavicembalo ben temperato. Avete sentito nominare quest'opera? Guardate, è una raccolta in due libri di toccate e fughe per strumento a tastiera, e inoltre comincia anche, man mano che crescono i suoi figli, ad abbozzare i brani per un'altra raccolta di cui parleremo prossimamente, man mano che crescono i suoi figli, perché come sapete la moglie di Bach è una concertista anche lei, e i due sono d'accordo nel mettere al mondo dei figli per farne dei musicisti, in modo da poter eseguire in famiglia i brani che compongono. E così avviene, si daranno da fare, oltre che comporre musica, e formeranno quel apparato musicale che è la famiglia Bach. No? Quando nascevano li guardavano e dicevano: questa sarà un'ottima flautista, questo sarà un buon violinista, questo sarà, ecco, e quindi questo è quello che succede. Si potrebbe fare un bel film in proposito, pensateci voi che avete delle idee e siete persone creative, no? Sarebbe anche una stringente ironia intorno da mettere in gioco. Quante idee possono venire fuori, divertenti. Quindi, guardate, quindi anche Bach, vedete, ha lasciato il segno a Weimar. Ed è lì, questi segni sono lì oggi a Weimar, li potete vedere materialmente se ci andate. Ora, utilizzando però l'enciclopedia, ora un volume della storia della musica, navigando in rete, informatevi sulla vita e sulle opere di Johann Sebastian Bach, e poi sempre in rete potete ascoltare i brani del piccolo libro d'organo e molti pezzi di Il clavicembalo ben temperato. Guardate, l'ascolto di queste opere di Bach, l'ascolto della musica di Bach, favorisce il rilassamento fisico-mentale. Quindi incuriositevi, perché la curiosità deve servire per l'edificazione di una testa ben fatta. E l'ascolto della musica di Bach fa da contorno alla nascita di una testa ben fatta. Quindi fate questo esercizio. Passano 10 minuti al giorno, 15 minuti al giorno, mentre leggete le 4 pagine che dovete leggere. Guardate, c'è poi un momento particolarmente fecondo nella storia della città di Weimar, e il merito, in mezzo a tanti maschietti, vedremo tutti questi galletti che sono a Weimar, che sono, il merito è di una donna. Ancora una volta le donne hanno un ruolo, e come, che li sa governare i loro talenti con grande abilità e con grande maestria. Una donna che è convinta della necessità che si debba investire in intelligenza, e quindi per tutta la vita opererà in questo senso, ed è un esempio di cui dobbiamo tener conto. Guardate sul punto 2 del repertorio. Nel 1758 muore per problemi di salute, giovanissimo, aveva appena 21 anni, il duca di Sassonia-Weimar, che si chiama Ernesto Augusto Costantino, 1737-1758, il quale nel 1756 aveva sposato, si era sposato di fretta perché era malato, e quindi aveva sposato la sedicenne Anna Amalia, duchessina di Brunswick, 1739-1807, la quale, assolvendo al più presto al compito di dare un erede al ducato, perché il problema era questo, giustamente, no? Nel 1757 aveva partorito un figlio maschio, Carlo Augusto, e ne partorirà anche un secondo, Federico Ferdinando Costantino, che è nato subito dopo la morte del marito, quindi non ha mai conosciuto il padre. Ma comunque la giovane vedova Anna Amalia, duchessa di Sassonia-Weimar, che non si risposerà mai, nonostante le numerose richieste di matrimonio che riceve dalle varie corti europee, no? Perché tutti volevano mettere le mani su quel piccolo ducato, e lei lo sa, dice: io non voglio che si mettano le mani né su di me né sul piccolo ducato, ai miei rapporti affettivi ci penso io, adesso governo io. E se pensate che una donna non lo sappia fare, beh, allevo i miei figli in modo tale che lo possano fare, voi sapete, se devono essere i maschi a governare. E quindi Anna Amalia prende su di sé la responsabilità del governo del piccolo ducato, nel mentre si cura della formazione culturale e dell'educazione intellettuale dei suoi figli, in particolare del primogenito Carlo Augusto, in modo da prepararlo ad assumere degnamente il governo di questo minuscolo Stato quando raggiungerà la maggiore età. E dopo averlo affidato alle cure fin troppo energiche del conte Eustache von Goersen, militare, e lei non voleva che questo figlio avesse un'educazione di questo tipo, chiama a corte, e tutti si meravigliano, nel 1771 come precettore del figlio Christoph Martin Wieland, non vi dico le chiacchiere, professore di filosofia, scrittore e poeta, come lui ama definirsi. E prima di fare conoscenza con questo personaggio, continuiamo la nostra escursione nella storia della città di Weimar. Intanto la duchessa Anna Amalia, su consiglio di Wieland e di Ludwig von Knebel, anche lui scrittore, poeta, chiamato a far da precettore al suo secondo figlio, nel 1774 invita a Weimar anche Goethe, che è diventato una personalità, sebbene giovane, perché partecipi alla formazione del giovane duca Carlo Augusto. E tra Goethe, che accetta volentieri la convocazione, e il giovane duca, si instaura un rapporto di amicizia e di fattiva collaborazione istituzionale, come vedremo tra poco. Ed è stato Goethe, nel 1776, a sollecitare il duca affinché chiamasse Herder come sovrintendente alle arti, e poi nel 1787 arriva a Weimar anche Schiller, il quale nel 1799 vi si stabilisce definitivamente, come vedremo, e qui ne combina. Ora, si forma quindi, vedete, a Weimar un vero e proprio cenacolo letterario e artistico gestito in prima persona però dalla duchessa Anna Amalia, la quale governa tutti questi maschietti particolarmente intelligenti, creativi ed artisti che hanno bisogno di essere indirizzati, governati, tenuti buoni. Goethe rimane a Weimar con la sola interruzione del suo viaggio in Italia fino alla sua morte nel 1832, e noi sappiamo dall'itinerario precedente che qui, come ci ha raccontato lo scrittore Thomas Mann nel suo romanzo intitolato Carlotta Weimar, Lotta in Weimar, che si consiglia di mettere in lettura, perché ci porta in questo ambiente, no? Qualche anno dopo, però ci porta in questo ambiente, nel 1816 Goethe quindi rincontra dopo 40 anni Lotte Buff, la protagonista dei Dolori del giovane Werther, l'opera che ha dato a Goethe la notorietà. E ora seguiamo, seppur brevemente, la storia di Weimar anche oltre l'epoca di cui ci stiamo occupando, perché Goethe diventa davvero un centro di attrazione, Weimar diventa davvero un centro di attrazione, non solo perché ci sono questi personaggi, ma proprio perché il modo di governare che avviene lì, ecco, in questo piccolo ducato è esemplare. Ora, per esempio, il compositore e pianista Franz Liszt, che conoscete, 1811-1886, ha soggiornato ininterrottamente a Weimar dal 1848 al 1861, e anche lui ha lasciato un segno nella città, e qui ha tratto ispirazione, l'aria di Weimar lo ha ispirato per comporre numerose opere, tra cui il poema sinfonico tratto a sua volta dal poema in versi Foglie d'autunno di Victor Hugo, intitolato Quello che si sente sulla montagna, opera meglio nota come Sinfonia della montagna, e si amate la montagna, utilizzando l'enciclopedia, un volume di storia della musica, e navigando in rete, potete informarvi sulla vita, sulle opere di Franz Liszt, e volendo potete ascoltare la Sinfonia della Montagna, la trovate in rete, in diverse esecuzioni. Incuriositevi, perché la curiosità stimola la mente a investire in intelligenza. E tutti voi conoscete Friedrich Nietzsche, perlomeno l'avete sentito nominare, 1844-1900, anche Nietzsche ha trascorso a Weimar gli ultimi 3 anni della sua vita. Nietzsche è morto a Weimar il 25 agosto del 1900, lo abbiamo incontrato, lo incontreremo prossimamente, speriamo, lo incontreremo ancora e spiegheremo come mai è andato a Weimar, ma guardate, il nome di Weimar è soprattutto legato anche al primo tentativo dei tedeschi di darsi un vero ordinamento democratico. Ed è qui che il 6 febbraio 1919, dopo la sconfitta nella Prima Guerra Mondiale e l'abdicazione dell'imperatore Guglielmo II, si è riunita l'Assemblea Nazionale per elaborare la Costituzione, quella Costituzione che ha dato poi il nome alla prima Repubblica tedesca, la Repubblica di Weimar. È, guardate, un momento tumultuoso per la Germania, anche per l'Europa, e la scelta di Weimar come luogo per scrivere la prima Costituzione repubblicana è molto significativa, perché l'Assemblea Costituente non cerca solo un posto tranquillo, lontano dalla tumultuosa Berlino, ma la scelta di Weimar ha un valore simbolico, come ha un valore simbolico anche per Thomas Mann avere scritto questo testo, scritto questo romanzo nel 1937, quando lui, ricercato dalla Gestapo, si rifugia in Svizzera per mettere in evidenza che cos'era la Germania e che cosa è diventata in questo momento, con la dittatura. Cos'era la Germania di Weimar, di Goethe, di Schiller, di Wieland, di Herder? Questo è quindi un valore simbolico, no? Che naturalmente va preso in considerazione. La nuova Germania vuole riallacciarsi alla tradizione umanistica e allo spirito dei suoi grandi pensatori, alla Weimar di Goethe, di Schiller, di Herder, di Wieland, in contrapposizione alla Berlino della tradizione militare prussiana. Ora, l'Assemblea riunita nel Teatro Nazionale di Weimar redige la Costituzione dal 9 febbraio al 31 luglio 1919 e la Carta entra in vigore il 14 agosto 1919, ma la Repubblica di Weimar purtroppo dura soltanto 14 anni e questa esperienza si è conclusa drammaticamente con l'ascesa al potere del nazismo nel 1933. Ora, gli anni della Repubblica di Weimar sono stati anni straordinari, particolarmente fruttuosi dal punto sotto il profilo artistico e culturale. Hanno lasciato un esempio in Europa, no, di cui si continua a parlare, ed è difficile enumerare tutte le esperienze che sono state prodotte in quel decennio, in quei 14 anni della Repubblica di Weimar. Ma ricordiamo in proposito solo la figura di Walter Gropius, 1883-1969, il fondatore del Bauhaus, una delle più famose scuole della storia dell'architettura, nella quale hhanno operato Paul Klee e Vassili Kandinsky. Questi personaggi legati al nome di Weimar hanno lasciato il segno nella storia dell'arte e della cultura europea. Guardate, utilizzando l'enciclopedia, un volume di storia dell'arte, navigando in rete, informatevi sulla vita e sulle opere di Walter Gropius, di Paul Klee, di Vassili Kandinsky. Incuriositevi, perché la curiosità ci fa capire che siamo persone destinate a imparare. Questo è un fine per il quale vale la pena vivere. Nel 1937 Weimar ha subito un affronto, un grave affronto, a 8 km a nord della città è stato allestito il campo di sterminio di Buchenwald, dove sino al 1945 sono state rinchiuse oltre 230.000 persone e oltre 56.000 vi sono state assassinate. Oggi anche Buchenwald è un monumento in cui si ricorda che la ragione deve essere sempre illuminata dall'intelligenza, e la luce dell'intelligenza, come insegnano i dialoghi di Platone, li abbiamo studiati a questo proposito, e le opere di Kant che abbiamo studiato recentemente, è data dall'idea del bene, la luce dell'intelligenza, che deve radicarsi profondamente nel pensiero di ogni persona attraverso l'educazione. L'educazione serve non solo per diventare persone sapienti, che sanno tante cose, ma serve perché si radichi in ogni persona, ci insegna Kant, l'idea del bene. Ora, con una guida della Germania, quindi navigando in rete, potete puntare la vostra attenzione sui monumenti che ci sono a Weimar. E solo, guardate, bisogna farne l'elenco, perché se ci si dovesse andare non si può perdere tempo. Bisogna avere le idee ben chiare per vedere, perché non si può, a meno che uno non abbia tempo di stare lì un po' di tempo, ma perché soprattutto quelle opere, i monumenti legati ai personaggi che noi abbiamo menzionato, che sono diventate queste case, cioè, sono diventati tutti musei, sono tutti musei, centri studi. C'è la casa di Cranach il Vecchio, c'è il castello dei duchi, c'è la casa di Goethe, c'è la casa di Schiller, c'è la chiesa di Herder dove predicava. Herder faceva delle prediche che sono diventate memorabili, predicava l'Avvento, la Quaresima, e lì in quella chiesa c'è l'organo dove suonava Bach, che qualcuno sempre suona, quindi lo si può ascoltare. C'è la casa della duchessa Anna Amalia, che ha acquistato nel 1774. I governanti non possono stare nelle case pubbliche finché governano, ognuno deve avere una propria casa e stare lì. Dopo essere rimasta vedova, ha comprato casa come propria dimora, trasformandola in un cenacolo letterario artistico. Oggi questa casa ospita il Museo Wieland, di cui dobbiamo parlare. Poi c'è il museo della scuola di musica di Liszt, c'è il museo del Bauhaus, c'è il teatro nazionale e c'è l'albergo dell'elefante. All'albergo dell'elefante potete scendere, come si diceva una volta durante la Belle Époque, no? E potete magari chiedere anche quella camera particolare, non so se è possibile. Forse sì. Carlotta a Weimar, l'incipit, l'abbiamo già detto, ma in una giornata ancora quasi estiva, verso la fine di settembre dell'anno 1816, il cameriere della locanda all'elefante di Weimar, un uomo istruito di nome Mager, si imbatté in un evento che lo commosse e gioiosamente lo turbò. Non che il fatto in sé avesse qualcosa di innaturale, e tuttavia si può dire che per qualche istante Mager ebbe l'impressione di sognare. Sulla piazza davanti all'elefante arriva una carrozza, scendono tre donne, due sono due signore, una più anziana e una più giovane, un'altra è una cameriera, e lì comincia. Scelgono, vogliono una stanza all'elefante, fatevi dare quella a Weimar. Vedete che vi potete quindi divertire se è possibile. Ora, il simbolo della città di Weimar, suggerito da una poesia di Goethe, è una foglia, perché Goethe naturalmente si è dedicato anche alla botanica, oltre che a tutto e di tutto. Non c'era cosa che non lo interessasse. una foglia, la foglia sapete di quale pianta? Beh, andate a fare una piccola, incuriositevi, perché la curiosità stimola la mente a investire in intelligenza, compiti per le vacanze. Ma ora dobbiamo tornare sui nostri passi, perché abbiamo lasciato in sospeso alcune questioni di cui ci dobbiamo occupare, e quindi riprendiamo il nostro itinerario da quando il 7 novembre 1775 Goethe, 26enne e già celebre, decide di stabilirsi a Weimar. Guardate sul punto 5 del repertorio, quando Goethe, sul punto 3 del repertorio, mi ero avvantaggiato, ma cerco di resistere, capito? Quando Goethe, 26enne, decide di stabilirsi a Weimar il 7 novembre 1775, è già celebre perché il suo romanzo I dolori del giovane Werther è in questo momento il libro di maggior successo in Europa, e Goethe insieme a Wieland si dedica con impegno all'educazione di Carlo Augusto, che ha appena assunto il governo del Ducato di Sassonia-Weimar. E lasciando per il momento da parte l'ispirazione poetica, Goethe si applica con sollecitudine, a fianco del giovane Duca, nelle attività istituzionali, si dà alla politica. A Goethe da prima viene affidato il Ministero dell'Istruzione e fonda il sistema della scuola pubblica a Weimar. Poi la direzione del teatro di corte, che diventa teatro cittadino, in modo che tutte le cittadine e i cittadini del Ducato possano andare a teatro. E poi assume la presidenza della Commissione per la pace e per i lavori pubblici, perché la duchessa Anna Maria ha una positiva fissazione, quella per la pace. Non vedo altro intorno a me che guerrieri, dice, che mi vorrebbero sposare, ma guerrieri, no? I quali preparano, usano tutte le risorse in armamenti, usano tutte le risorse per rafforzare il loro esercito. Bisogna investire in cultura, bisogna investire nell'istruzione del popolo, bisogna investire nell'arte. Questo è quello che bisogna fare. E quindi istituisce una commissione per la pace, per dialogare con i governanti degli altri staterelli, ma nessuno naturalmente l'ascolta. E commissione che è legata poi ai lavori pubblici, perché tanti lavori pubblici andrebbero fatti di comune accordo con gli altri stati, con gli altri paesi, per esempio le strade, per mettersi in collegamento gli uni con gli altri, e tante altre cose. In seguito Goethe si occupa del Ministero delle Finanze e infine assume la carica di primo ministro per un certo periodo di tempo. Goethe però, oltre all'impegno politico, ha sempre sentito il bisogno di dedicarsi anche alla ricerca scientifica e di applicarsi nello studio della natura, approfondendo le discipline della botanica, della biologia, della geologia, e questo suo significativo impegno in campo naturalistico e scientifico viene spesso sottovalutato. Guardate, Goethe pensa e lo scrive innumerevoli volte: chi non studia non può governare, non deve governare, non è adatto per governare. Lo so che ridete, so che siamo di fronte. Certi governanti nel mondo che si vantano di non aver mai letto un libro. Io non ho tempo. No. Goethe sente il bisogno, così ha scritto, di vivere e di pensare in maniera universale, cioè vuole sfruttare al massimo tutte le possibilità che l'essere umano ha davanti a sé, perché tutti gli esseri umani, il destino di tutti gli esseri umani sul pianeta sono legati. Cioè il tipo di intellettuale che poi è stato definito romantico, no? Che Goethe vuole rappresentare, non è solo un individuo che desidera semplicemente provare delle sensazioni e appagarsi col sentimento, ma è una persona che vuole contemplare accuratamente i fenomeni naturali ed esaminare diligentemente gli oggetti culturali con cui viene a contatto e di conseguenza vuole analizzare con molta attenzione i propri sentimenti, perché i sentimenti sono utili in funzione della ragione. Ora, il tipo di intellettuale poi hanno letto Kant, poi definito romantico, che Goethe, Schiller, Herder e Wieland rappresentano, non è quindi una persona travolta dai sentimenti, ma è una persona che ragiona e riflette sul valore del sentimento come facoltà che favorisce la conoscenza e l'apprendimento. I sentimenti servono per approfondire la conoscenza e per l'apprendimento, in funzione dell'apprendimento. L'intelligenza ha bisogno di un corpo, ecco perché la dicitura intelligenza artificiale non sta in piedi. Dobbiamo dire tecnologia algoritmica, no? Molto avanzata, tecnologia algoritmica molto avanzata che deve servirci positivamente per andare avanti, ma l'intelligenza ha bisogno di un corpo, ha bisogno di sensazioni, ha bisogno di sentimenti. Ora, Goethe dice di muoversi con calma, ma non sta mai fermo. L'azione ponderata e la fattiva operosità caratterizzano la sua vita. Vuole essere una persona che si misura con ogni esperienza effettuabile, misurando i rischi e i pericoli, per cercare di superare il più possibile la limitatezza umana. Questa idea cercherà di esprimerla in modo poetico nelle sue opere, soprattutto nell'opera intitolata Faust, no? La quale continua a lavorare poco per volta per tutta la vita e della quale ci occuperemo a suo tempo, non so ancora bene quando, ma ce ne occuperemo. Ora, precedentemente abbiamo detto che la presenza di Goethe a Weimar è stata sollecitata nel 1774 da Wieland e ora è venuto il momento di domandarci chi è Christoph Martin Wieland. Sappiamo che è rimasta vedova giovanissima, Anna Amalia di Sassonia-Weimar prende su di sé la responsabilità del governo del piccolo ducato e si cura soprattutto della formazione culturale e dell'educazione intellettuale dei suoi due figli. In particolare vuole preparare il primogenito, Carlo Augusto, ad assumere degnamente la guida di quel piccolo stato. E, come abbiamo detto, chiama a corte, non vuole intorno precettori militareschi o personaggi, no, chiama a corte come precettore del figlio Christoph Martin Wieland, professore di filosofia, scrittore e poeta, il quale svolge da tempo il lavoro di precettore ed è quindi considerato un precettore illuminato, però, insomma, sconcerta un po' tutti la scelta di Anna Amalia, no? Perché la duchessa Anna Amalia invita proprio Wieland alla corte di Weimar a occuparsi dell'educazione dei figli? Guardate, anche, si suppone, per un motivo di simpatia, e si allude al fatto, è un fatto reale, che la duchessa e il precettore abbiano coltivato una relazione affettiva che è durata tutta la vita. Anche se lui dal 1765 è e lo sarà per tutta la vita felicemente sposato con una donna definita da lui stesso bella, buona e amabile, però Wieland e la duchessa si sono subito trovati simpatici e quindi tra loro c'è una relazione affettiva che dura nel tempo e della quale un fatto privato della quale noi ci dobbiamo disinteressare. Guarda perché? Ma perché le ragioni della scelta divina da parte della duchessa Anna Amalia stanno in quello che lui ha prodotto sul piano intellettuale. Anche se Wieland ha avuto, per motivi di gelosia, molti critici che hanno tentato ingiustamente di screditarlo, perché le sue opere di impronta pedagogica, tra l'altro, hanno avuto un vasto successo popolare anche per la loro leggibilità. Potessero leggere anche oggi. Ma Christoph Martin Wieland, 1733-1813, è nato ad Amstetten, che è una piccola cittadina oggi di 5.200 abitanti circa, situata in Campania. Wieland viene dalla Campania, un campagnolo, no? Diceva, poi sono diventato un cittadino perché ho fatto formazione. Una cittadina nella regione, nella campagna del Baden-Württemberg, con la guida della Germania navigando in rete, guardate, dove ho trovato una serie di immagini esplicative, le ho trovate io, figuratevi voi. Fate una visita da Stetten, incuriositevi. Vila è figlio di un pastore evangelico e di una madre molto devota, quindi due genitori che vogliono che lui studi, naturalmente. Cresce e viene educato come Kant nella tradizione pietista, la corrente più intransigente del movimento protestante, e da ragazzo coltiva un pensiero mistico religioso di carattere teosofico in chiave neoplatonica. Vi ricordate della filosofia neoplatonica? La teosofia indica la sapienza, Sofia, divina, Teo c'è il nome di Dio, la sapienza divina alla quale si accede con una vita ascetica. E viva in questo momento, è un adolescente della sua vita, progetta anche di comporre grandi poemi epici di ispirazione biblica, anche perché lui i testi biblici li conosce bene e gli saranno naturalmente di aiuto e di riferimento. E poi quando approfondirà le sue conoscenze. A 14 anni, dopo aver fatto l'esame d'ammissione, viene ammesso nel rinomato, dove lo mandano i suoi genitori a studiare, nel rinomato collegio di Klosterberg a Magdeburgo. Guardate, in rete trovate delle immagini di questo istituto, che è sempre lì, incuriositevi. Dove il giovane Wieland si appassiona, va oltre la Bibbia, si appassiona allo studio della letteratura greca, latina, francese, inglese, italiana, e poi lui che veniva dalla campagna ha la possibilità di sperimentare come si vive in una grande città e diventa cittadino a Magdeburgo. Non so se conoscete questa città. Vale la pena conoscerla, prendendo visione una città molto antica, con grande interesse durante la libera uscita dal collegio e dei suoi notevoli monumenti. Va in giro per la città, fa un piano, no? Quindi conosce, si educa. Quindi con la guida della Germania, navigando in rete, fate visita a Magdeburgo, che il capoluogo della regione Sassonia-Anhalt, è una città oggi di circa 240.000 abitanti ed è situata sul fiume Elba. Guardate, il bacino del fiume, del fluviale dell'Elba, è il quarto più grande d'Europa, quindi lì c'è movimento, un fiume, un grande fiume dove circolano navi, materiali, commerci, idee. Sui fiumi. Magdeburgo è una città molto antica, citata per la prima volta in un documento di età carolingia nell'anno 805, e il suo nome significa Borgo della Vergine. Andate a scoprire perché, ora sarebbe lungo raccontare tutte le storie in proposito. Famosa per il suo patrimonio storico e artistico, ed è stata capitale anche, per essere stata la sede imperiale del Sacro Romano Impero, la sede imperiale del Sacro Romano Impero durante il regno di Ottone I di Sassonia, lo abbiamo incontrato a suo tempo. 912-973, che è sepolto nella grande cattedrale di Magdeburgo, accanto alla prima moglie, Edith, che è ancora più famosa di lui per tutta una serie di motivi, ma andate a scoprirli. È questa Edith di Sassonia, un'altra donna particolare, morta nel 946. Poi il cosiddetto cavaliere di Magdeburgo, non so se lo avete mai sentito nominare, è un oggetto artistico molto interessante. Fate una piccola ricerca in proposito, visitando i molti monumenti della città, guardate anche le realizzazioni architettoniche più recenti, perché abbiamo parlato del Bauhaus prima, e quindi c'è anche una città moderna che ha tutta una serie di sperimentazioni architettoniche interessanti. Incuriositevi, come si è incuriosito il giovane studente Wieland a suo tempo, quando dal 1747 al 1751 è diventato cittadino, dice, vero, un ragazzo di campagna, sono diventato un cittadino. Dopo aver ottenuto il diploma del rinomato quindi collegio di Klosterberg, Wieland a 17 anni e lascia Magdeburgo. Guardate sul punto 4. Wieland, dopo essersi diplomato a pieni voti a Magdeburgo, va a Biberach, Biberach an der Rist, e va a trovare i suoi genitori che sono tornati ad abitare in questa cittadina dell'Alta Svevia di cui erano originari. E a Biberach vive un'esperienza amorosa, che naturalmente è un'altra esperienza educativa che lui fa. Esperienza significativa dal punto di vista educativo, scrive Wieland. Conosce una ragazza, ventenne, si innamora di lei, corrisposto, però questa fanciulla, che si chiama Sofie, è figlia di un medico e di una signora, la signora Urdolf, sono persone, ma questa ragazza nel 1754, nonostante la relazione con Vila, in 448 decide di sposare un altro. Decide di sposare Georg von La Roche, personaggio sicuramente affascinante, 1720-1775, che è il figlio illegittimo di una ballerina, Caterina La Roche, che compare anche nelle cronache, è figlio di illegittimo del conte Friedrich von Stadion-Wachtenhausen, e i due si trasferiscono vicino a Coblenza, in riva al Reno, e aprono in casa propria un famoso salotto, un salotto letterario, che col tempo frequenterà anche Wieland. Ma perché stiamo parlando di questa Sophie La Roche, la fidanzatina di Wieland, che lo pianta lì in asso per sposare giovane La Roche? Guardate, Sophie La Roche la trovate con questo nome sulla rete, sulle enciclopedie. Ha un posto, la citiamo perché ha un posto nella storia della letteratura. Perché? Ma perché nel 1771, dapprima in forma anonima, dà alle stampe un romanzo epistolare, anche autobiografico, intitolato Storia della signorina von Sterpein, che riscuote un grande successo tra i giovani Stürmer tedeschi e i sentimentalisti russi. Sarebbe interessante poterlo leggere questo romanzo se fosse stato tradotto in italiano, ma vedete, siamo carenti. E Goethe, guardate, anche Goethe ha scritto di aver tratto ispirazione da quest'opera per comporre il Werther. Ora, il giovane Wieland scrive che l'aver vissuto questa intensa relazione amorosa, era giovane, no? Le prime relazioni, Da prima ci è rimasto un po' male, per la sua fine, di essere stato lasciato così in tronco, però dice: questa relazione mi ha permesso di mettere alla prova positivamente il mio apparato sentimentale, fino a farmene una ragione, perché è così che bisogna fare. Perché le delusioni amorose, scrive Lima, devono essere utili proprio per imparare a governare il nostro apparato sentimentale, non per nutrire vendetta. Attenzione, perché questo è un tema di grande attualità. Ora, si dice sempre che anche questo è un problema culturale, no? Cioè, tutti noi maschietti soprattutto dovremmo imparare, soprattutto, a gestire, no, il nostro apparato sentimentale, no? Ma che cosa viene proposto per farlo? Cioè, si sente ripetere, ma poi non c'è nessuna proposta concreta, no? E allora, se si entra in un'officina dell'apprendistato cognitivo, ci si trova di fronte a opere di questo genere che possono essere messe in circolo nella nostra mente. Si deve capire anche attraverso l'esperienza degli altri come si può e si deve far prevalere la ragione, no? Sulla vendetta, no? O sulla volontà di eliminare il proprio oggetto del desiderio, perché quello diventa poi un reato. E naturalmente Dylan ha imparato, se ne è fatto una ragione, e si è trasferito a Tubinga poi per continuare gli studi. Ma guardate, con una guida della Germania navigando in rete, vale la pena fare una visita anche a Biberach an der Rix, che oggi è una cittadina di circa 34.000 abitanti. Perché? Ma perché? Si può fare una cavalcata, perché su una piazza di questa cittadina c'è un monumento molto interessante chiamato l'asino di Biberach. Informatevi sul suo significato, che è inerente a ciò che stiamo studiando, quindi incuriositevi, magari potete passare di lì. Non so se si possa cavalcare l'asino di Biberach, però Dylan frequenta l'università di Tubinga, si laurea in giurisprudenza e aderisce alle idee dell'illuminismo, occupandosi di letteratura, di filosofia e di poesia, e il suo modo di pensare diventa laico. È passata la crisi mistica con un accento di carattere politico, anche un po' libertino nel senso di anticonformista. Dylan di lavoro fa il precettore, io direi il manovale dell'apprendistato cognitivo, perché usa un metodo molto preciso e significativo, di cui fa parte soprattutto il sistema della fabulazione. Dylan esercita in diverse città svizzere come Zurigo, Berna e poi tedesche, dimostrandosi un esperto educatore, sostenitore dell'idea che per imparare ad imparare le bacchettate non servono a niente, perché servono ad allontanare invece una persona dall'apprendimento, dallo studio. Per imparare è necessario anche divertirsi, cioè far divertire e far provare il gusto per il sapere. E le sue opere, quindi, sono tutte in chiave pedagogica orientate in questa direzione. E la prima opera significativa che diviva, che lo fa conoscere negli ambienti culturali europei, è un curioso romanzo scritto nel 1764 che si intitola Vittoria della natura sulla fantasia, e poi ha un sottotitolo, ossia Le avventure di Don Silvio di Rosalba. Ora, nel testo di quest'opera, per natura si intende la realtà dei sentimenti e per fantasia si intende la fuga dalla realtà. Cioè, Dylan con questo romanzo, che può essere definito di carattere filosofico, vuole insegnare raccontando. e narra che Don Pedro di Rosalba, un nobile rimasto vedovo, prima di morire affida il figlioletto Silvio alla sorella Donna Mencia, e questa zia educa il fanciullo alla lettura dei libri cavallereschi, cioè un genere letterario fantastico da cui lei è fortemente attratta, e Silvio si invede di queste letture ricche di storie che fanno crescere a dismisura la sua fantasia, e quindi l'immaginazione diventa in lui sempre più invadente, tanto che comincia a confondere la realtà con la fantasia e la tangibilità con il sogno. Oggi c'è lo smartphone, non ci sono i poemi cavallereschi, forse erano meglio i romanzi cavallereschi. Ora, Milan, quindi, attenzione all'attualità del tema, Milan, per scrivere questo romanzo, naturalmente, avete già capito, ha preso spunto da Don Quixote, no? Di Cervantes, e anche le avventure vissute da Silvio sono straordinarie, esilaranti, comiche. Ora, nel testo di questo romanzo emergono le idee e l'ironia di stampo illuminista con la quale Milan vuole smascherare il mondo dell'immaginario, come fa Kant con il mondo della metafisica, i giochi della fantasia e, ci hanno letto Kant, le seduzioni del sogno, facendo recuperare a Silvio, attraverso le esperienze che fa, in particolare l'esperienza amorosa, cioè il senso della realtà e della vita concreta. Ora, questo romanzo oggi risulta essere un'opera dimenticata, tra l'altro non lo possiamo neanche leggere perché non è stato mai tradotto, nonostante presenti un tema di grande attualità, no? Può leggere in tedesco, cioè, in quanto mette in guardia dal pericolo dell'invadenza del mondo virtuale sul mondo reale, cioè e sul fatto che una cosa è l'individualistico gioco della fantasia, cioè il quale si assorbe tutta l'esistenza della persona, diventa pericoloso e produce incapacità comunicativa, difatti si rimane da soli davanti al video, a comunicare con il nulla, oppure con chissà che cosa. Mentre un'altra cosa è quando la persona utilizza l'immaginario, cioè, nella giusta misura, cioè per educare i propri sentimenti, che devono essere condivisi poi con le altre persone, in società, con la fantasia permeata di ironia. E l'ironia, come diceva Socrate, nasce se ci mettiamo a discutere tra noi, a parlare tra noi, a fare dialogo tra noi, a fare ricerca insieme. Ora, Milan vuole educare la persona a governare l'esperienza onirica, fantastica, immaginaria, irreale, illusoria, perché nel processo di apprendimento è necessario anche l'apporto della fantasia, ma siccome la persona non può perdere il controllo su ciò che è tangibile, è fondamentale che la fantasia sia sorvegliata dall'ironia, dal senso ironico, no? In modo che, dice molto illuminismo, in modo che si crei un giusto equilibrio tra il sogno e la realtà, tra la vita materiale e la vita dello spirito. Ora, il romanzo Vittoria della natura sulla fantasia viene letto e apprezzato dalla duchessa Anna Amalia, che naturalmente ha una gran voglia di conoscere Milan. E difatti poi lo manda a chiamare, si incontrano e si trovano molto simpatici l'uno con l'altro. È chiaro, cioè, c'è un libro letto nella vostra infanzia e anche di recente che ha stimolato particolarmente la vostra fantasia? Scrivete quattro righe al proposito. Poi Milan compone un'altra opera dotata di originalità. Guardate sul punto 5 del repertorio. Nel 1766 Milan consolida la sua fama di scrittore con la pubblicazione di un romanzo intitolato Storia di Agatone, che viene considerato il primo romanzo di formazione moderno della storia della letteratura. Ora, l'età romantica, guardate che questo fatto viene attribuito a Goethe, si dice che Goethe è stato il primo, ma il fatto è che Goethe ha scritto, no, guardate che prima di scrivere io il romanzo di formazione c'è stato Wieland, io ho imparato da lui, e quindi, storia di Agatone, e purtroppo non è tradotto in italiano. L'età romantica, si trovano pagine in antologia, che bisogna andare a beccare di qua e di là. L'età romantica, vedete, come sappiamo, ha dato un grande impulso al genere letterario della poesia in tutte le sue forme, ma dobbiamo a quest'età anche la creazione di uno dei più significativi generi letterari dell'età contemporanea, il romanzo di formazione. Il romanzo filosofico intitolato Storia di Agatone narra, scrive Wieland, lo sviluppo di un'anima, cioè la progressiva maturazione intellettuale e spirituale del protagonista. Quindi la lettrice e il lettore diventano i protagonisti, no? Sono loro, no, gli agatoni, poi, no, che devono diventare delle agate e degli agaton. E quindi Wieland, con il pretesto di narrare una storia, delinea un itinerario formativo, un itinerario educativo. Il personaggio di Agatone, attenzione, bisogna fare un preambolo, nell'opera di Wieland è un soggetto umano che dapprima possiede una visione fantasiosa, soggettiva, misticheggiante e dionisiaca della realtà. Questo avviene quando si è adolescenti, poi gradualmente matura una concezione razionale del mondo che lo porta a impegnarsi per migliorare qualitativamente la società in cui vive, perché poi l'obiettivo dell'educarsi, dell'imparare ad imparare, è questo. Ci si educa, si impara ad imparare per migliorare la società in cui si vive, non tanto e non solo per fare carriera. Wieland, ben preparato in letteratura classica greca e latina, come sapete, ha studiato lì a Magdeburgo, quindi è ben preparato, nel dare il nome al protagonista del suo romanzo, è Agatone, che in greco significa il buono, Agata, la buona, Agaton, il buono, non a caso, si rifà e vuole rifarsi ai dialoghi di Platone, opera di cui ci siamo occupati e occupati più volte in vari contesti in questi anni, e ora in ragione della scelta di Wieland per conoscere, per capire, per applicarci, dobbiamo fare un preambolo in proposito. E il personaggio di Agatone, come ricorderete, perché abbiamo studiato questi temi, compare nel dialogo intitolato Simposio, Symposion in greco, Convivium in latino, e il simposio è, che cos'è un simposio? È una cena, è un incontro conviviale, e questo incontro conviviale nel dialogo di Platone, Wieland vuole mettere in evidenza questo fatto, si svolge in casa di Agatone, alla quale sono presenti Socrate e Aristodemo. Aristodemo incontra Socrate tutto ripulito, si legge nell'incipit del dialogo, che di solito Socrate era piuttosto casual, però per andare a cena da Agatone si veste per la doccia, si veste per, anche perché ci sono dei bei ragazzi lì, quindi naturalmente mettersi in evidenza, e poi Platone è particolarmente ironico, vedete, questo incipit è formidabile. E poi sono invitati anche Aristofane, Pausania, Alcibiade e Diotima, personaggio femminile di grande valore. Guardate, il simposio, ci ricorda Wieland, è il famoso dialogo sul tema dell'eros, sul tema dell'amore, e i dialoganti discutono su una serie di questioni fondamentali. Che cos'è l'eros? Che cos'è l'amore? L'eros è un dio? Cioè è un ente divino? C'è chi dice la sua, il proposito. O è un demone? Cioè un genio ispiratore? C'è chi dice la propria, il proposito. Oppure è un demonio? Cioè uno spirito maligno? Pensateci un po', Poi magari leggete o rileggete il simposio. E quali sono gli aspetti positivi paradisiaci? Perché l'amore può essere paradisiaco. E quelli negativi, infernali, ahimè, può essere anche infernale, l'amore, che giocano un ruolo nell'esplicitarsi di quel complesso fenomeno che è l'amore, che è l'eros. Vedete la qualità di questo dialogo. Ora, si evidenzia nel dialogo, ci ricorda Vina, il concetto si mette in evidenza, Platone vuole mettere in evidenza il concetto di quello che è stato chiamato amor platonico, in greco eros bromion, l'amore fremente, l'eros fremente. Guardate che non corrisponde l'amor platonico a una relazione senza rapporti carnali, come erroneamente è stata attribuita questa espressione. A un certo punto si è cominciato a dare all'espressione amor platonico un significato che non ha mai avuto, secondo Platone e secondo tutti gli altri. E perché nel testo del simposio si spiega che l'eros bromio, l'eros fremente, l'amor platonico, è lo slancio verso la conoscenza. Questo è l'eros, questo è l'amore. Verso la luce proveniente dall'idea del bene. Questo è l'eros, questo è l'amore di cui dobbiamo, e ci dobbiamo educare a considerarlo così, l'eros. Se no, sono guai, no? Oppure sono mistificazioni, oppure fantasia. Cioè, ma chi è in realtà Agatone? Perché Agatone, di cui parla Platone, è un personaggio reale. Platone utilizza un personaggio nel simposio, e del quale Vilan usa il nome, vedete, per caratterizzare il protagonista del suo romanzo formativo, lo vuole caratterizzare. Agatone, il personaggio che Platone utilizza nel testo del simposio, è un autore tragico greco, nato ad Atene intorno al 447 a.C., che ha rinnovato il modo di fare teatro, miscelando il genere della tragedia con quello della commedia. Purtroppo delle opere di Agatone ci sono pervenuti solo pochi frammenti. E si sa che ha vinto, ancor giovane, nel 416 a.C., un famoso concorso tra scrittori tragici, e che fosse famoso ai suoi tempi è dimostrato non solo da come lo tratta Platone, ma anche da come ne parla Aristotele, che lo cita più volte nel testo della Poetica, e anche da come lo considera Aristofane, che lo rappresenta in due sue commedie. Ora, Platone nel simposio ci ricorda che Agatone, e Vilan prende per buono naturalmente questo aspetto, che Agatone ha studiato alla scuola di Gorgia d'Alentini, uno dei sofisti, dove ha imparato lo stile della declamazione, ad affabulare. Attenzione Vilan, che orecchie per intendere intenda il pedagogo. Agatone ha vissuto ad Atene, poi si è trasferito in Macedonia presso la corte del re Archelao ed è morto lì nel V secolo. Ebbene, abbiamo fatto un preambolo, no? Rileggetevi il simposio, che è di grande attualità. Si può parlare dell'amore, ma come ne parliamo? Con che cosa ne parliamo? Cioè, che cosa è che mettiamo in tavola? Continuiamo a dire che è una questione culturale. Ebbene, Vilan sceglie di dare il nome di Agatone al protagonista del suo romanzo di formazione perché intende tener conto dello spessore letterario che questo nome ha in virtù dell'autorità di Platone, e con questa scelta si capisce in quale direzione vuole portare la lettrice e il lettore, verso il territorio più rappresentativo della cultura umanistica, perché in campo educativo, ritiene Lina, non si può prescindere dalla cultura umanistica. Anche studiando materie scientifiche, materie tecniche, non si può prescindere dalla cultura umanistica, perché noi dobbiamo sapere dove va la scienza, dobbiamo sapere dove va la tecnica, dobbiamo sapere dove va la matematica. Deve andare verso l'umanesimo, non può andare in altre direzioni. Non si può concepire che vada in altre direzioni. E questo è il primo dei motivi per cui la duchessa Anna Maria, dopo aver letto le opere di Milan, lo assume come educatore dei suoi figli. Ma cosa mi venite a dire? Però non è il motivo, c'è un motivo molto preciso. Forse non lo avete capito, dice ai suoi intorno, a quelli che ha intorno. Il testo di storia di Agatone è molto intrigante, purtroppo non lo possiamo leggere perché non è stato tradotto. Veramente c'è una traduzione del 1802, ma che è più difficile, la trovate anche sulla rete, ma è più difficile leggere quella traduzione lì che leggerlo in tedesco. Quindi, perché sì, ci si è messo qualcuno di buona volontà, ma bisognerebbe che oggi, sì, in lingua corrente, ora, il testo di storia di Agatone è molto intrigante, e quindi dobbiamo raccontarlo un po', no? Trasporta chi legge nell'età intanto della piena fioritura della civiltà greca, in un ambiente colto e raffinato. In età romantica, lo sapete, no? L'abbiamo già detto, emerge il sentimento della nostalgia dell'antica Grecia. L'abbiamo visto con Pausania, no? E gli Stürmer, sentimentalisti russi. E poi l'opera che mette meglio in evidenza questo aspetto è Iperione di Friedrich Hölderlin, del quale avremo modo di parlare ancora a suo tempo, non so quando, ma ne parleremo. Ora, Milan, nello scrivere il suo romanzo, si medesima nella figura di Agatone con accenti anche autobiografici. Perché? Ma perché il tirocinio di formazione lo misura su se stesso, come ogni persona dovrebbe fare, e cerca di trasformarsi anche in scrittore classico, si sforza di rivisitare il paesaggio della Grecia antica, di introdursi nel territorio dei modelli della tragedia, e guardate, è piuttosto preparato in proposito, per cui gli riesce bene questa operazione. Wieland apre il suo romanzo con un antefatto in cui, per presentare le origini del protagonista, lo fa perdere in un bosco dove si sta svolgendo un rito orfico. E alla luce di questa scena narra che il suo Agatone è nato a Corinto da un rapporto clandestino tra un signore nobile e ricco e una bellissima fanciulla di condizioni modeste, ma fornita di molte virtù. Il padre di Agatone, per opportunità, deve celare la sua relazione, ma provvede a mantenere il figlio e ne segue di nascosto la crescita, finché all'età di 5 anni lo affida ai sacerdoti del Tempio di Delfi perché abbia un'educazione adeguata. Agatone a Delfi viene iniziato ai misteri orfici, al culto di Dioniso, e attraverso un periodo di esaltazione mistica che corrisponde nella vita di Wieland al periodo pietista. E anche noi, quindi, mentre leggiamo, siamo invitati a imparare la cultura orfica, e la impariamo anche noi perché ce la racconta, ci racconta che cos'è, quali sono le parole chiave e le idee cardine della cultura orfica, no? C'è sempre un momento orfico, soprattutto quando siamo piccoli nella nostra vita, piccole, ma Agatone, maturando, cerca chiarezza e da prima frequenta la scuola pitagorica e anche noi la frequentiamo perché ci viene raccontato che cosa impara. Le parole chiave, le idee cardine della scuola pitagorica, e poi passa alla scuola, all'Accademia Platonica, e anche noi veniamo educati in questo, mentre racconta, alle idee, alle parole chiave, alle idee della scuola platonica. Vedete come funziona il meccanismo del romanzo di formazione. Wieland, per proporre un itinerario di formazione, vedete, con un intento didattico, perché scrive sempre con questo intento, è un manovale dell'apprendistato cognitivo, utilizza il genere del romanzo, cioè ha lo scopo di tenere desta l'attenzione della persona che legge, perché questo genere letterario che si va formando è congegnato in modo che l'autore possa alternare la spiegazione delle teorie filosofiche. Prima ci insegna quelle orfiche, poi quelle pitagoriche, poi quelle platoniche, come abbiamo fatto anche noi nel corso di questi 40 anni, no? Con la narrazione però di fatti avventurosi, che esemplificano concretamente queste idee, per renderle meglio assimilabili dall'intelletto della persona in formazione. Se non ci si diverte, come si impara? A bacchettate, si allontanano le persone dallo studio. E così, guardate, presentare la filosofia utilizzando il genere del romanzo è una pratica che ha avuto un successo straordinario. Cioè, tutti avrete letto il libro di Sofia, no? Oggi si scrivono romanzi prendendo spunto da figure, no? Wieland inizia, ecco, questa operazione, no? Diciamo anche editoriale, no? Che ha avuto un successo notevole. Poi magari se mancano le basi, però, perché bisogna cominciare dalla cultura orfica, in avanti, piano piano, dalle parole delle origini. E così, per esempio, si viene a sapere nel romanzo che la sacerdotessa Pizia a Delfi seduce in modo sensuale il giovane Agatone, perché anche quella è educazione. Non dobbiamo fare l'educazione corporea, mentre lui però si sente attratto da un amore di carattere sentimentale verso una fanciulla di nome Psiche, anche lei ospite nel Tempio di Delfi, che ricorda molto la figura di Sofia La Roche, la prima fidanzatina di Wieland, che ha preferito sposare un altro. Psiche è una fanciulla che è stata affidata alle cure della sacerdotessa Pizia, la quale, quando scopre il sentimento di Agatone nei confronti di questa ragazza, prova un'insana gelosia e la scaccia in male modo dal tempio. E allora Agatone decide di fuggire in cerca di lei, e qui termina l'antefatto, ma il romanzo deve continuare. Agatone, in fuga per cercare Psiche, si perde in un bosco, e lì lo si incontra all'inizio del racconto, dove si sta svolgendo un rito orfico, e siccome lui è esperto nel culto di Dioniso, si mescola senza difficoltà le baccanti e i satiri, ma ad un tratto arrivano i pirati, che rapiscono tutti i partecipanti alla cerimonia e li caricano su una nave, e deve continuare il romanzo, no? Dove Agatone incontra anche Psiche, che era già stata fatta prigioniera, è il loro un incontro breve, patetico, romantico, se volete, tra virgolette, e poi i due vengono separati e venduti al mercato di Smirne. Agatone viene acquistato dal celebre sofista Ippia, che abbiamo incontrato a suo tempo con il parco, e quindi, per sua fortuna, finisce a servizio in una scuola dove può continuare il percorso della sua formazione, anzi deve continuare il percorso della sua formazione. Ha cominciato con la cultura dionisiaca, e anche noi siamo diventati dionisiaci, dionisiache, per poi passare a quella pitagorica e platonica, e ora impara la sofistica. E Wieland con questo metodo, vedete, mette a disposizione della persona che legge un itinerario ricco di seduzioni intellettuali. E dalla scuola di Ischia l'autore dà inizio alla narrazione di tutta una serie di avventure, imbastendo un racconto corredato da molte riflessioni filosofiche, e i personaggi che Agatone incontra, belle donne, colte, affascinanti, uomini altrettanto ricchi di personalità e di cultura, hanno tutti qualcosa da insegnare. E non solo a lui, ma soprattutto alle persone che leggono il romanzo, che per quanto riguarda il contenuto affronta quindi a questo punto, nella seconda parte, nella terza parte del romanzo, grandi temi di grande attualità, la questione della libertà, che cos'è quella della giustizia, quella dell'uguaglianza, quella della bellezza, quella dell'amore sensuale e quello sentimentale, e quella dell'eros bromio, dell'amore erotico, l'eros fremente, che secondo l'insegnamento di Platone, nel simposio in casa di Agatone, sottolinea Wieland, è la tensione verso la conoscenza e verso l'idea del bene. Ora, la parte finale del romanzo contiene il testo di un dialogo tra Agatone e Archita. Guardate, Archita, un bellissimo nome, nome che in greco significa colui che riflette sull'archè, cioè sul principio, che disserta sull'origine delle cose, quindi siamo all'origine, il principio dell'Egitto, sull'origine delle cose, Archita, in cui Wieland tira le conclusioni del suo racconto. E anche il nome di Archita, dell'interlocutore di Agatone, rimanda metaforicamente a un illustre personaggio del mondo classico, perché Wieland sta pensando ad Archita di Taranto, personaggio che abbiamo incontrato anche nella scuola di Atene e anche lì sta di suo tempo, 428-360 a.C. Archita di Taranto è un pitagorico, colui che ha fondato la disciplina della meccanica e che ha codificato la musica su basi matematiche. Quindi vedete, da una parte la meccanica, molto materiale, dall'altra parte la musica, molto spirituale. E Archita che ha costruito una colomba meccanica che volava, il primo drone della storia della cultura. Ora, il dialogo finale tra Agatone e Archita nel romanzo di Wieland riassume e inquadra l'itinerario di formazione e dell'evoluzione di un'anima, l'anima di una persona dotata di maturità. Che cosa insegna Archita ad Agatone? Archita ad Agatone insegna, ricorda e insegna che non deve ignorare la natura animale dell'essere umano. Ricordati che veniamo dalla natura, siamo animali anche noi. Quindi è facile diventare bestie, non dobbiamo diventare bestie, e quindi dobbiamo tenere conto, di questo fatto, no? Quindi non dobbiamo ignorare la natura animale dell'essere umano, per poterla padroneggiare mediante lo spirito e la ragione. Dobbiamo imparare a padroneggiare la nostra natura animale con lo spirito e la ragione. E poi gli insegna che non bisogna chiudere gli occhi davanti alla natura per poter cogliere in essa il sentimento, e qui c'è il romanticismo, in questo momento siamo nel romanticismo titanico, siamo su questo territorio, che la governa, in quanto la natura è lo specchio dell'anima. E poi gli insegna che la poesia è il genere letterario migliore per avvicinarsi con lo spirito giusto alla conoscenza della realtà esteriore e interiore. Scrivi poesie, vuoi scrivere poesie? Bene, è un fatto fondamentale, importante. Non diventerai un grande poeta, una grande poetessa, non vincerai il premio Nobel subito per la letteratura, ma scrivere in poesia vuol dire mettere in ordine le cose che noi impariamo nel miglior modo possibile. Dylan, con spirito pedagogico, fa tessere ad Archita l'elogio dei modelli poetici contenuti nei testi dell'Iliade e dell'Odissea, perché è di lì che arriva la poesia dal punto di vista della forma, non tanto per quanto riguarda i contenuti, ma del modo formale con cui vengono raccontati questi contenuti, che contengono poi metafore molto significative, perché vuole perseguire l'intento didattico di invogliare la persona che legge a cimentarsi nella scrittura poetica senza pensare di dovere e di poter raggiungere le vette eccelse dell'arte, non importa, ma con l'obiettivo di dare forma a un pensiero che, pur semplice, nasconde sempre, in quanto esercizio intellettuale, qualcosa di sublime che implementa la facoltà dell'apprendimento. È per quello che dobbiamo scrivere. La scrittura serve, e sentiamo in poesia ancora meglio, no? Come hanno fatto i poeti omerici che hanno voluto, no? Poi hanno raccontato la guerra, ma l'hanno criticata aspramente. L'Iliade finisce con un funerale. L'Odissea finisce ritornando ad una normalità che è quella che noi dobbiamo, poi, dopo tante avventure che possiamo fare. Secondo Wieland, un programma educativo deve tendere a far sì che la persona sappia sempre trovare un equilibrio tra la ragione e il sentimento, e deve tendere a far sì che la ragione serva per moderare ogni eccesso, sia di temperamento mistico, non esageriamo con la mistica, che di carattere scientifico, stiamo attenti a dove deve andare la scienza, che di indole sensuale, con moderazione se ne trae vantaggio. La storia di Agatone è stato considerato il primo romanzo di formazione perché, vedete, non racconta le vicende esteriori del protagonista, l'avventura della sua vita. Questo è un aspetto che fa solo da contorno, ma questo testo narra la storia dell'evoluzione del suo intelletto, della sua anima e della maturazione dei suoi sentimenti, per cui nasce un genere che darà di qui in avanti dei grandi risultati, che sarà molto imitato. E la duchessa Anna Amalia vorrebbe che i suoi figli, prima di tutto, crescessero sotto la guida di Wieland come degli agatoni, e vorrebbe che diventassero degli agatoni anche tutte e tutti gli ospiti del suo cenacolo, e che diventassero delle agate e degli agaton anche tutte le cittadine e tutti i cittadini del suo ducato e dell'Europa. Che l'Europa diventasse la corte delle musa di Weimar. Io direi al Parlamento europeo. Ma non ho tempo da perdere, devo in qualche modo svolgere un altro ruolo, ma sarebbe interessante mettere in evidenza questo fatto. Guardate, con una guida della Germania navigando in rete, fate una visita, compiti per le vacanze, al piccolo castello di Tiefurt, residenza estiva della duchessa Anna Amalia. Guardate, trovate, lo trovate sulla rete, lo trovate, c'è anche una galleria delle immagini che potete vedere, che sono molto interessanti, prima di andare a visitarlo personalmente. E potete intercettare in queste immagini, che poi trovate anche per conto suo, se lo cercate, un dipinto a olio del 1860, opera del pittore Theobald von Hoher, intitolato La corte delle musa di Weimar. Guardate, descriviamolo senza immagini, potere della fabulazione. Vi trovate di fronte ad un gruppo di persone in posa, in un bellissimo giardino fiorito, c'è un tempietto greco, ve lo state immaginando. Ecco, e nel gruppo di persone, al centro, in piedi, lo riconoscete subito, c'è Schiller, perché tiene in mano dei fogli, sta leggendo qualcosa che lui ha scritto, o sta facendo lezione. Dice Schiller che legge. Poi a sinistra ci sono una serie di persone sedute. Il secondo da sinistra che ci guarda è Herder. Date un'occhiata a Herder. A destra poi c'è Goethe. Goethe lo riconoscete bene, perché sta in piedi, in una posizione particolarmente virile, davanti a una colonna del tempietto, e ha una mano infilata nella giacca che poi gli copierà Napoleone, che vorrà fare senza dolori, vorrà fare Werther. Ecco, quindi notate, lo trovate, lo vedete subito, Goethe. E poi al centro vedete due persone che si guardano teneramente negli occhi e le riconoscete subito. Uno è Wieland con il suo cappellino e l'altro è la duchessa Anna Maria, in atteggiamento tenero come sempre, ecco, quando si incontrano. E lì quindi c'è Wieland e Anna Maria. Quindi guardate, andate a vedere, incuriositevi, questi personaggi che abbiamo citato sono lì. Questo Theobald von Hoher ce li ha messi in scena. Noi andiamo, prendiamo confidenza, ecco, con questi personaggi. Incuriositevi, che la curiosità stimola la mente a investire in intelligenza. E Wieland, per svolgere nel migliore dei modi il suo lavoro di precettore, continua a produrre. Guardate sul punto 6. Wieland nel 1772, nell'anno del suo arrivo a Weimar, per svolgere ancora meglio il suo compito di precettore dei figli della duchessa Anna Maria, compone un altro importante romanzo politico-filosofico intitolato Lo specchio d'oro, che è il percorso di apprendimento che fa per questi ragazzi. Un'opera scritta sullo stile di Mille e una notte. Ora, il personaggio principale di questo romanzo si chiama Tifan, che in arabo vuol dire tempesta, quindi siamo nella tempesta, e quindi siamo in età romantica, siamo durante sul territorio del romanticismo titanico, il quale viene educato in sordina da un vecchio saggio filosofo che lo fa diventare un principe modello. E in quest'opera Vila delinea un modello ideale di governante, di buon servitore delle istituzioni, scrive, perché una persona che governa non comanda, ma è un servitore delle istituzioni, perché le istituzioni ci sono già. Noi qui abbiamo tutte le istituzioni, abbiamo istituzioni che riguardano il potere legislativo, cioè ci sono già istituzioni che riguardano il potere esecutivo, istituzioni che riguardano il potere giudiziario, ciascuna con i loro contrappesi, e chi governa è un buon servitore di queste istituzioni. No, non un buon servitore delle istituzioni, dite, lo so che oggi queste cose sono lontane nel tempo, ma un buon servitore delle istituzioni, scrive Vila, non è quello che compie grandi gesta, ma deve essere una persona che, utilizzando un saggio criterio di valutazione, sa riconoscere ciò che serve per il bene dello Stato, in modo da creare una ricaduta positiva sulla qualità della vita delle cittadine e dei cittadini. Non prende provvedimenti per far propaganda, prende provvedimenti quando ha valutato quali sono i temi, i problemi. Un buon servitore delle istituzioni, scrive Vila, agisce in modo da favorire il varo di una buona legislazione nell'ambito dei diritti e dei doveri di ogni cittadina e di ogni cittadino, e di conseguenza un buon servitore delle istituzioni non può essere tentato di accampare privilegi legislativi, non può farsi leggi a persona. Voi non avete mai sentito questo termine, un termine latino che noi da fortuna non abbiamo mai conosciuto, ma un buon servitore delle istituzioni, scrive Vila, se è chiamato ad amministrare il bene comune, deve tenere ben distinto il proprio patrimonio, il proprio portafoglio, dall'erario statale pubblico. Non si può confondere e fare cose che interessano a lui con i soldi pubblici per il proprio bene privato. Per evitare, scrive Milan con ironia, di confondersi compiendo errori di gestione. A volte uno si confonde e mette le mani nell'erario, ma un buon servitore delle istituzioni, scrive Vila, deve sempre fare in modo che venga garantita la libertà religiosa, ma non può usare la religione e la superstizione per fini di potere. Non si facciano i rosari nei comizi. Ora, un buon servitore delle istituzioni, scrive Vila, deve impegnarsi per favorire la crescita nel suo Stato di un efficiente sistema educativo per contrastare i danni, scrive, che produce l'ignoranza. E qui davvero ci scappa da ridere. Ora, Milan, nel testo di questa sua opera, auspica l'avvento di una stagione di rinnovamento sociale, politico, istituzionale, e delinea bene con la sua scrittura di carattere educativo, da precettore dei futuri governanti, un'altra caratteristica fondamentale del pensiero del romanticismo: l'impegno politico per le riforme. Bisogna riformare in continuazione, in modo positivo, no? Gli organismi dello Stato. Weimar, nella seconda metà del Settecento, diventa un significativo laboratorio politico, dove Goethe, Herder e Milan, poi arriverà Schiller, vedremo, con le loro opere si propongono di sperimentare. E secondo voi una riforma quale situazione deve produrre? Un cambiamento, una correzione, una modifica, una revisione, una innovazione, un rinnovamento, un miglioramento, una trasformazione? Perché, si chiede Vila, spesso si dà il nome di riforma a un'involuzione negativa piuttosto che a un'innovazione positiva? Qui bisogna che ci chiariamo le idee, dice Vila, e dobbiamo farlo con la ragione. Scrivete quattro righe in proposito, e ora per concludere leggiamo una pagina da Storia di Agatone. Abbiamo detto che Archita insegna ad Agatone che la poesia è il genere letterario necessario per avvicinarsi con lo spirito giusto alla conoscenza della realtà esteriore ed interiore, e Archita tesse l'elogio dei modelli poetici contenuti nell'Iliade e nell'Odissea per invitare ogni persona a cimentarsi nella scrittura poetica, che crea un incantamento in chi ascolta, anche in chi legge le proprie parole, poi, no? Si crea un autoincantamento. È essenziale, scrive Milan, a ogni arte riparti alla sua sorgente prima e originaria. Per chi studia la saggezza greca, questa sorgente è nell'antica scuola della tradizione omerica, una sorgente inesauribile di poesia, suscettibile di ogni forma, un potente fiume di immagini dove un'onda di vita si rompe risuonando sull'altra, un mare placido nel quale si specchiano concordi l'opulenza della terra e lo splendore del cielo. Fa il poeta, vedete? La prosa poetica del Settecento. Come i sapienti cercano nell'acqua il principio della natura, così la poesia più antica appare in forma fluida, e intorno a questi due punti centrali diversi si raccoglie la massa della leggenda e del canto, intorno a una grande impresa collettiva, a un tumulto di forza e di discordia, e intorno al ritratto della più scaltra saggezza che vince l'ostacolato ritorno. Attraverso questa originaria divisione fu preparato e formato ciò che noi chiamiamo Iliade e Odissea. Nel manifestarsi della poesia omerica vediamo il sorgere di ogni poesia, anche se le radici si sottraggono alla vista e i fiori e i rami della pianta sembrano spuntare pur belli su dalla notte dell'antichità. Questo caos dalle forme così attraenti è il nucleo partendo dal quale si organizzò il mondo della poesia più antica. E non si può affatto intendere qualcosa della poesia riguardandola esternamente. Essa non ha bisogno di oggetti e di mani per creare. L'occhio e l'orecchio non la intendono, perché la sola armonia delle parole non è l'unico aspetto di quest'arte misteriosa. Tutto in lei è interno ed è a disposizione di ogni anima, per cui la persona che si dedica a scrivere la poesia riempie l'interno santuario dell'anima sua di pensieri nuovi, mirabili, gradevoli e sublimi. La persona che compone poesie sa suscitare in chi ascolta quelle forze segrete e farlo scoprire con le parole un mondo meraviglioso che prima ci era ignoto. Le parole generate dalla penna della persona che scrive poesie esercitano una potenza magica, e le parole non sono più segni comuni, ma ci appaiono come fossero tuoni melodiosi e creano un incantamento in chi ascolta affascinato, l'incantamento poetico, fonte di conoscenza. Vedete, c'è un esplicito invito da parte di Milan a scrivere 4 righe in proposito tutti i giorni, perché chi si dedica a scrivere riempie l'interno santuario dell'anima sua, scrive, di pensieri nuovi, mirabili, gradevoli e sublimi. Guardate, Milan ha scritto ancora una serie di opere importanti che non possiamo fare a meno di conoscere, cominciando da una rivista. Milan ha fondato una rivista importante nel 1773, che ha assunto un ruolo rilevante nella cultura europea. La nostra visita a Weimar quindi non è ancora conclusa. A Weimar Wieland scrive, a Weimar Goethe governa e poi medita la sua fuga in Italia, a Weimar Herder predica l'avvento, la quaresima nella chiesa di San Pietro e Paolo, dove Bach suonava l'organo, e Schiller sta per arrivare e ne combinerà il significativo di cose. E quindi c'è abbastanza materiale, anche se partendo da Weimar, proprio facendo riferimento alla rivista fondata da Wieland, perché è lui che ci ispira, dobbiamo fare un viaggio verso nord. Perché dobbiamo entrare in contatto con il cosiddetto estremo nord? Ora, questa è la stagione adatta, perché ci sono i ghiacci e quindi possiamo andare sulla slitta, perché se no si scioglie. Ebbene, perché dobbiamo andare verso l'estremo nord? Perché dice del fuoco che crea dei miti. Ma risponderemo a questa domanda quando torneremo a scuola venerdì 10 gennaio. Siamo a Natale, il significato di questa festività, come sapete, sta nella parola stessa, perché il verbo nascere rimanda a 2 atti fondamentali della nostra cultura: il prendersi cura e il dispensare accoglienza. Ce ne siamo forse dimenticato del prendersi cura e del dispensare accoglienza? E secondo l'etimologia, quindi, a Natale ogni persona dovrebbe essere agata, agaton, buona. Ma non si è buoni a caso, eh? Sappiamo che la bontà della natura umana, di per sé istintiva, dipende dalla volontà e dall'educazione. si diventa buoni con la volontà e con l'educazione, si impara a diventare persone buone. Ed è sulla scia di questa affermazione nella quale si concentra l'essenza del Natale che il nostro viaggio continua. Per questo anche nel prossimo anno la scuola è qui per garantire alle cittadine e ai cittadini di questo territorio il diritto all'apprendimento permanente. Ora, questa sera abbiamo dato un contributo ai nostri compagni di Mexichemos e poi abbiamo dato un contributo di 500 euro al Cuore si scioglie della COP, che probabilmente lo userà per quella sezione delle Nazioni Unite per i rifugiati, perché purtroppo le rifugiate e i rifugiati, soprattutto bambini, aumentano. E dove sta l'essenza del Natale? Nel prendersi cura? Nel dispensare accoglienza? Direbbe Milan, senza alzare la voce, però è lui. E ora, per concludere, visto che la bontà della natura umana è condizionata anche dallo studio, perché lo studio è cura per il corpo, per l'intelletto, per lo spirito, auspico per il 41esimo anno che possa scendere su di noi un augurio. L'augurio di un buon Natale di studio. Buon Natale.